Gentili ascoltatrici e amici ascoltatori, ben ritrovati a Voglia di Libri, la rubrica di Claronda in Blu che propone letture di qualità. Enrica Gobbi e Luciano Cinquini vi presentano oggi Il treno dei bambini, di Viola Ardone, edito nel 2019 da Einaudi nella collana Stile Libero. Viola Ardone, nata a Napoli nel 1974, è laureata in lettere e ha lavorato per alcuni anni nell'editoria. Autrice di varie pubblicazioni, insegna latino e italiano nei licei. In questo suo ultimo libro prende spunto da una vicenda realmente accaduta, l'operazione dei cosiddetti treni della felicità, una iniziativa sociale promossa dal Partito Comunista Italiano che ha visto tra il 1945 e il 1947 oltre 70.000 bambini dai 4 ai 12 anni provenienti dal centro e sud Italia, ospitati da famiglie del nord dalle quali ricevevano cibo, cure e un rifugio. Dopo circa un paio di anni i bambini tornavano dalle loro famiglie, spesso mantenendo i contatti con le famiglie affidatarie. Ma in alcuni casi i bambini potevano decidere di rimanere con le proprie nuove famiglie. Amerigo Speranza è l'io narrante di questa storia straordinaria, dura, di un romanzo che racconta la vicenda poco conosciuta di migliaia di bambini meridionali che affrontarono un viaggio carico di speranza, ma anche di dolore.
Enrico ha 7 anni e vive solo con la madre Antonietta, analfabeta, in un quartiere popolare di Napoli. Spesso non hanno di che mangiare, vivono di espedienti. È figlio unico senza un padre, forse sparito in America a faticare. Ma nel rione gira voce che i bambini poveri possono avere una speranza. Vivere al nord per qualche tempo. E così la madre decide di offrirgli l'opportunità di una vita migliore. Non vuole più mandarlo a raccogliere le pezze. Per lui desidera scuola, cibo, salute. Il bambino è ingenuo ma molto intelligente. Gli piacciono i numeri più che le parole. Ecco come riassume se stesso. Ma che me ne faccio io della speranza? Io la speranza la tengo già nel cognome perché faccio speranza pure io. Come mia mamma Antonietta. Di nome invece faccio Amerigo. Il nome me l'ha dato mio padre, io non l'ho mai conosciuto e ogni volta che chiedo, mia mamma alza gli occhi al cielo come quando viene a piovere e lei non ha fatto in tempo a entrare i panni stesi. Dice che è proprio un grand'uomo. È partito per l'America per fare fortuna. E io pure sono ignorante, anche se dentro al vicolo mi chiamano Nobel perché so un sacco di cose, nonostante che a scuola non ci sono più voluto andare. Imparo in mezzo alla via, vado girando, sento le storie e faccio i fatti degli altri. Nessuno nasce imparato.
Dietro questa iniziativa, però, la realtà era più complessa, più drammatica, più dolorosa, com'era la separazione dai genitori. Le comunicazioni erano limitate e le informazioni giungevano solo tramite lettera. E spesso, dato il tasso di analfabetismo molto elevato, bisognava ricorrere a chi sapeva leggere. E poi le dicerie, le leggende nere. Si raccontava che i comunisti a quei bambini avrebbero tagliato le mani e che li avrebbero mangiati. O che, da quel treno, non sarebbero ritornati vivi perché spediti in Russia. In realtà, ovviamente, non accadde nulla di tutto questo. Ma la condizione di fragilità psicologica in cui vertevano le famiglie era tangibile. In un'Italia lacerata dal conflitto era necessario ripartire in qualche modo e la soluzione più immediata per garantire un futuro degno ai propri figli fu questa. E tra i protagonisti di quella storia, come abbiamo detto, ci fu anche Amerigo, ragazzino proveniente dai quartieri spagnoli di Napoli che si ritrovò ad affrontare il viaggio della speranza. Dal finestrino del treno vedeva paesaggi sconosciuti, cercando di farsi forza quando il ricordo della madre si faceva più insistente, e nel frattempo chiacchierava con i suoi amici più cari, Tommasino e Mariuccia, che avrebbero condiviso con lui il suo stesso destino. Ed ecco che il viaggio diventa metafora, il luogo perfetto per guardarsi dentro e maturare. Il romanzo di Viola Ardone, come ha scritto Michele Serra su La Repubblica, ha il pregio davvero consolante di raccontare la storia di un bambino in affido senza occultarne alcun aspetto. Anzi, rispettando la straziante doppiezza della vita di Amerigo, la perdita della mamma e la sconfitta della fame, le radici recise e la nuova serenità, l'insicurezza indegna e la protezione artificiale imposta dall'alto e al tempo stesso provvidenziale.
La madre un giorno porta Amerigo al Palazzo dei Comunisti a colloquio con una gentile signorina che gli regala una preziosa caramella al limone. «E le caramelle non è che me le mangio tutti i giorni», commenta. «Qui vengono fatti preparativi burocratici per portare i bambini al nord». Nel libro, a organizzare il viaggio, è Maddalena Criscuolo, una giovane militante comunista che ha partecipato alle gloriose quattro giornate della liberazione di Napoli dai nazisti. Amerigo viene accompagnato da sua madre al treno insieme agli altri bambini dopo che sono stati lavati, rivestiti, forniti di scarpe nuove, di un cappotto perché al nord fa molto freddo. Dato che era un treno ideato dai comunisti, girava una certa diffidenza, come abbiamo detto, ma la speranza di avere un pasto assicurato e un cappotto caldo è più forte di altre cose. E vivere tra i vicoli in questa miseria, tra i topi affamati quanto i loro abitanti, non è considerato salutare. E così il bambino parte per il nord, spaventato dalle dicerie. Sale sul treno per recarsi in un altrove sconosciuto, dove troverà, gli hanno garantito, una famiglia affettuosa e una casa accogliente. La scena della partenza del treno è una delle pagine più intense. Amerigo è ignaro di ciò che lo aspetta.
Osservo mia mamma attraverso il finestrino. Lei si stringe nello scialle, in silenzio. Il silenzio è arte sua. Poi il treno urla forte, più forte della maestra con la scucchia quando scoprì lo scarafone morto che le avevamo nascosto sotto il sillabario. Allora le mamme fuori al treno incominciarono a muovere le braccia avanti e indietro e io credo che ci stanno salutando. Invece no. Tutte le creature sopra il treno si sfilano i cappotti e li buttano dai finestrini per darli alle mamme, pure Mariuccio e Tommasino. Io dico: «Ma che Madonna state facendo? Nell'Alta Italia poi vi puzzate di freddo?» E Tommasino risponde: «Questo era il patto. I bambini che partono lasciano i cappotti ai fratelli che restano, perché nell'Alta Italia l'inverno è freddo, ma pure qua non è che fa caldo». «E noi?» dico io. «A noi i comunisti ce li danno un'altra volta, tanto loro sono ricchi e se li possono permettere», dice Mariuccia, mentre lancia il cappotto a suo padre, Solacchianello, che glielo mette subito a uno dei fratelli orfani più piccoli. «Io non so che devo fare. A mio fratello maggiore Luigi gli sarebbe servito prima, adesso no. Poi penso che mia mamma lo può sempre rivoltare e farsene una giacca più pesante per lei. E così mi tolgo il cappotto e glielo lancio. La mela però me la tengo. Mia mamma Antonietta acchiappa il cappotto al volo e mi guarda. Mi sembra che sorride».
Durante il viaggio, l'angoscia e il senso di abbandono prendono molti bambini che vengono rassicurati da Maddalena. «L'amore ha tante facce, non solo quella che pensate voi. Chi ti manda via ti vuole bene. Marie, a volte ti ama di più chi ti lascia andare e che chi ti trattiene. Però subentra lo stupore alla vista per la prima volta della neve. Piove ricotta e della nebbia. Noi al meridione ancora non ce l'abbiamo. All'arrivo, poi, il timore che nessuno li vorrà. Amerigo finisce vicino a Modena, in casa di Derna, una sindacalista che ha perso il suo compagno durante la lotta partigiana. Donna colta che lo accoglie col timore di sbagliare perché di bambini non ne capisco proprio. Lo aiuta a fare i compiti, lo fa mangiare bene e gli compra finalmente delle scarpe che non gli fanno male. Pian piano, rotto il ghiaccio, il loro rapporto diverrà sempre più stretto. E poi c'è la famiglia di Rosa e Alcide Benvenuti, cugini di Derna, con i loro figli Rivo, Luzio e Mario. Rivo è un gran chiacchierone, Luzio, che è coetaneo di Amerigo, e inizialmente sembra non accettarlo, Mario è il più piccolo. Amerigo sente, per la prima volta, il calore di una famiglia e in Alcide trova il padre che non ha mai avuto. Questi gli insegna a costruire gli strumenti musicali e a suonare il violino. Mi pare di essere pure io uno strumento scordato e che lui mi rimetterà a nuovo anche a me, prima di farmi tornare indietro da dove son venuto. Impara un'altra lingua. Pure qua, nell'Alta Italia, già mi sono fatto conoscere da tutti quanti, dal verdumaro, che però si chiama fruttivendolo, dal chianciere, che si dice macellaio, dallo zarellaro, che per loro è il merciaio, che ci sono dei mestieri di giù che qua invece non esistono proprio, come l'acqua frescaio e il carnacottaro.
Ma tutto finisce e con l'anno scolastico arriva il momento di dover tornare a casa. Amerigo e Tommasino si sentono divisi a metà, tra vecchie e nuove famiglie, tra vecchia e nuova vita. Il treno è pieno di bambini, ma meno che all'andata. Qualcuno è rimasto con i nuovi genitori di sopra, come Mariuccia, e qualcuno invece è già tornato, come Rossana, perché non ce l'ha fatta, con la nostalgia o con la rabbia. Tra la folla vedo Tommasino con i capelli allisciati dalla brillantina. Il suo babbo ha i baffi più lunghi e arrotondati all'insù. La mamma, dal petto forte, ha dato a Tommasino una borsa piena di roba da mangiare, come Rosa ha fatto con me. Alcide entra nello scompartimento e sistema i bagagli, mentre Derna mi tiene la mano da fuori al finestrino. Non ci diciamo niente. Continuiamo a cantare la nostra canzone fino a che il treno non parte e le dita di Derna mi sfuggono dalla mano. Lei si fa sempre più piccola e la sua camicetta diventa un puntino bianco. E io rimango solo in mezzo a tutti gli altri. Controllo che il violino sta sempre dove l'ha sistemato Alcide, sopra la cappelliera. Ripeto a mente gli esercizi che mi ha insegnato il maestro Serafini, così li potrò fare anche quando sarò tornato giù e qualche altro me lo farò spiegare da Carolina. Magari mia mamma ci vorrà mandare pure me al conservatorio quando vedrà come sono bravo e così quando salirò a Modena Alcide inviterà a bottega il maestro Serafini per sentirmi suonare. Intanto il vitello mio Amerigo sarà cresciuto, sarà diventato un giovane toro. Io aiuterò Rivo a portare l'acqua alle bestie e Nario avrà imparato a camminare e a parlare e andremo tutti insieme al rifugio a scrivere il suo nome vicino al nostri. Tutto quello che avevo già non ce l'ho più. La torta del mio compleanno, il 10 in matematica del maestro Ferrari, i segnali con la luce dalle finestre, l'odore dei pianoforti, il sapore del pane appena fatto, le camicette bianche di Derna. Prendo il violino dalla cappelliera, apro la custodia, passo le dita sulle corde e leggo il mio nome sulla fodera. Amerigo Speranza. Penso a Carolina e a quando glielo farò vedere, e con questo pensiero la tristezza nella pancia diventa un po' più leggera, e man mano che mi allontano dalla vita di adesso e mi avvicino alla vita di prima, le facce di Derna, di Rosa e di Alcide si trasformano in quelle di mia mamma Antonietta, della Pacchiocchia e della Zandragliona. Tiene ragione Tommasino, ormai siamo spezzati in due.
Non tutti i bambini però tornano a Napoli. Mariuccia viene adottata, Tommasino torna a casa ma con la promessa di tornare dagli affidatari. Amerigo ritorna da sua madre con la speranza di poter conciliare le sue due vite, la mamma e la famiglia di Modena, studiare e suonare il violino che gli ha regalato Alcide prima di partire. Ma Antonietta interrompe ogni contatto con la famiglia affidataria e toglie ad Amerigo il violino per venderlo. E allora il bambino fugge e torna al nord, da quella che sente come una vera famiglia. Nelle pagine finali siamo negli anni 90. Amerigo, che ormai è un affermato violinista, torna a Napoli per il funerale della madre che non ha mai perdonato, specie dopo che ha avuto un altro figlio, Agostino. Egli rifiuta il suo passato, la sua città e a chiunque incontra fornisce una diversa identità. L'io narrante non è più lo scugnizzo che ci racconta la sua vita con espressioni dialettali, ma è un adulto che dialoga con la madre morta, che riflette su tutti quegli anni di distacco fra loro e arriva alla fine a capire quello che non aveva mai capito e approfondito. Quello che non ci siamo detti non ce lo diremo più, ma a me è bastato saperti dall'altra parte di quei chilometri di strada ferrata per tutti questi anni, con le braccia strette a croce sul mio cappottino. Per me è lì che resti, aspetti e non vai via, ma adesso che la distanza è incolmabile e so che non ti incontrerò più, mi viene il dubbio che sia stato tutto un equivoco tra me e te. Un amore fatto di malintesi. C'è molto tempo davanti a me, ma non ho fretta. Il viaggio più lungo l'ho già fatto. Ho dovuto percorrere a ritroso tutta la strada fino a te, mamma.
Tornare a Napoli, però, è anche ritrovare antiche conoscenze. Ritrova l'amico Tommasino, che grazie agli aiuti della famiglia affidataria ha potuto studiare e ora è un magistrato, e Maddalena Criscuolo, che continuando ad occuparsi di bambini in situazioni difficili, gli prospetta la necessità di doversi occupare di suo nipote Carmine, figlio del fratellastro Agostino, perché lui e la moglie sono in carcere. Si tratta ora di dover essere lui a dare aiuto a un bambino in difficoltà, di dargli un'opportunità, come la famiglia Benvenuti aveva fatto con lui. Siamo di nuovo sul marciapiede, mi torna in mente l'odore di Derna, quando alla fermata della corriera per Modena mi accolse nel suo cappotto, e ho paura. La mia mano, che fino ad ora era stata abile solo nel manovrare l'archetto di un violino, può essere uno strumento capace di consolare e dare forza. È un potere così grande che non sono sicuro di saperlo usare. La mano, che tiene stretta quella del bambino, si sente a tratti debole. Ha appena fatto una promessa che non è in grado di mantenere.
Amerigo della dignità ha fatto il suo scudo e trasmette una grandissima lezione di vita. Non importa dove sei nato, se tu vuoi, con spirito di sacrificio e determinazione, puoi arrivare dove tu desideri. L'importante è crederci. Questo darà la spinta ai sogni. Lui ce l'ha fatta e da ragazzo di quartiere con le scarpe bucate è diventato un uomo che della sua passione ha fatto un mestiere. Prendere quel treno, forse, ne è valsa la pena. In questo romanzo l'autrice ha dato voce agli ultimi e si è immedesimata in Amerigo, rendendolo un protagonista coraggioso, fiero, sensibile, che ha riscattato la sua condizione partendo dalla sua voglia di imparare e di sentirsi accettato, senza doversi più nascondere all'interno di una società che lo vedeva come un reietto.
Enrico e Luciano vi ringraziano per l'ascolto e vi ricordano che Il treno dei bambini può essere richiesto in prestito gratuito alla Biblioteca Civica Fausto Sabeu. Gli stacchi musicali sono tratti dall'Inverno delle quattro stagioni di Vivaldi. Regie e voci di Luciano Cinquini e Enrica Gobbi che vi salutano e vi danno appuntamento con Le Librellule per mercoledì prossimo, sempre su Radio Clarondin Blu, per una nuova proposta di lettura.